Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga oggi con voi per parlare di città metropolitana, un'entità sconosciuta ai più, ma che, se ne avesse la possibilità, sarebbe importantissima. La si può definire una grande incompiuta tra impicci legislativi e anche la mancanza di volontà politica nel farla funzionare. Oggi proviamo a capirci qualcosa di più e, per iniziare, andiamo a spiegare come è nata, quali sono le sue competenze, quali le sue funzioni. Lo facciamo con Antonio Purcaro, segretario e direttore generale della città metropolitana di Milano.
L'idea della città metropolitana ha radici lontane. La previsione legislativa risale al 1990, in cui, dovendo definire la prima legge organica dalla nascita della Repubblica in tema di autonomie locali, si pensa a una forma di governo differenziato per le aree metropolitane del paese. Quindi la previsione del 90 rimane però lettera morta, finché non si arriva nel 2001 con la riforma del titolo V della Costituzione nell'inserire all'interno del tessuto della Repubblica le città metropolitane. Però la previsione costituzionale stenta a decollare e la legge attuativa della previsione del 2001 arriva solo nel 2014, quando la legge Delrio le istituisce effettivamente, e nel 1 gennaio 2015 gli enti diventano operativi e quindi di fatto esistono dal 1 gennaio 2015. Quindi è una lunghissima gestazione che dal 90 arriva al 2015.
Quali sono le competenze in capo a città metropolitana?
La città metropolitana si differenzia dal vecchio modello di provincia e anche dalle attuali province perché assume delle competenze specifiche, oltre a quelle che eredita dalla vecchia provincia, dei tradizionali scuole, strade, eccetera. La città metropolitana assume il compito di occuparsi dello sviluppo economico del territorio metropolitano e in particolare della visione strategica del territorio metropolitano. E questa è la caratteristica saliente della città metropolitana, insieme al fatto che tra gli organi di governo dell'ente c'è la conferenza metropolitana, l'assise di tutti i 133 comuni che compongono la città metropolitana, ovvero sia il governo dei sindaci.
C'è anche il consiglio metropolitano, qui una fortissima differenza rispetto a quello provinciale è la modalità di elezione.
Il legislatore ha pensato nella fase istitutiva delle città metropolitane a un modello di secondo livello, ovvero sia il fatto che ogni 5 anni, in corrispondenza con l'elezione del comune capoluogo, vengono chiamati a raccolta tutti i consiglieri comunali e tutti i sindaci dei 103 comuni, i quali eleggono tra di loro soggetti che siederanno all'interno del consiglio metropolitano, con la particolarità che il voto non è una testa un voto, ma è ponderato in base alle dimensioni del comune. Di fatto c'è una golden share del comune capoluogo sulla composizione degli organi metropolitani.
Tra possibilità e criticità, cosa servirebbe per il futuro di città metropolitana?
Per migliorare la sua funzione occorrerebbe incidere in maniera forte sulle sue funzioni, ad esempio disboscando quella lunga di enti che svolgono funzioni che devono essere correttamente allocate nella città metropolitana, perché se pensiamo alle esperienze degli altri paesi europei con cui ci confrontiamo, le città metropolitane si occupano innanzitutto del tema della mobilità e se ne occupano direttamente, non come avviene in Lombardia per il tramite di un'agenzia partecipata anche da altri soggetti, quindi un recupero della funzione di programmazione della mobilità a tutto tondo, il tema dell'ambiente con un incremento delle competenze assegnate all'ente metropolitano, il tema della gestione dei rifiuti. In Lombardia questa gestione è ancora fatta a livello locale, mentre nelle esperienze europee si concentra nel livello metropolitano, il tema della gestione della risorsa idrica, e l'altro tema che in questo momento sfugge alla competenza metropolitana, che è il tema dell'abitare, il tema dell'housing, che in una realtà così compenetrata e integrata come l'ambiente metropolitano non può che essere allocata alla scala metropolitana.
Uno dei problemi di città metropolitana è la mancanza di fondi per stare dietro alle competenze che le sono assegnate. Francesco Vassallo è l'attuale vice sindaco della città metropolitana di Milano.
Città metropolitana, diciamo che è la grande incompiuta. Ad oggi non abbiamo ancora un quadro normativo consolidato. Oggi possiamo dire che rispetto all'inizio della vita della città metropolitana la situazione sulla parte economica e contabile è migliorata. Noi abbiamo ereditato un bilancio che vedeva come debito investiti 800 milioni di euro, oggi l'abbiamo portato a quasi 350 milioni di euro, quindi l'abbiamo ridotto di più del 60%. Abbiamo avuto anche una gestione faticosa ma molto importante e positiva dei fondi del PNRR, sia con risorse dedicate che con risorse gestite per conto dei comuni, quindi possiamo dire che c'è stato finalmente ritrovato un nuovo protagonismo di Città Metropolitana.
Quali le cose migliori fatte e quali invece le maggiori criticità?
Beh, come dicevo, il ritrovato protagonismo significa anche essere quel soggetto istituzionale di cerniera tra i comuni dell'area metropolitana e la regione Lombardia e gli enti centrali dello Stato, la possibilità di un rapporto costante con i sindaci del territorio. Ho trovato una grande professionalità del personale dipendente che, pur in mezzo a tante fatiche, a tante difficoltà, con le nuove assunzioni abbiamo anche portato nuova linfa, nuovi giovani. Problemi sono soprattutto sulle grandi opere, su cui abbiamo una gestione ad esempio degli istituti scolastici superiori che sono di competenza della Città Metropolitana di Milano e che a Milano e area metropolitana sono circa 180, che sconta una manutenzione ordinaria non fatta per mancanza e carenza di soldi, risorse negli ultimi 20 anni, e che ovviamente chi arriva per ultimo si trova il cerino in mano.
Se dovesse dare un consiglio su come migliorare la Città Metropolitana?
Una legge di sistema che dia finalmente forma e sostanza alle città metropolitane, perché ancora oggi a distanza di 10 anni non abbiamo questo elemento di certezza. Risorse certe, quello che ci serve è un quadro istituzionale, risorse certe. Si pensi che raccogliamo per conto dello Stato con la tassazione di competenza circa 300 milioni di euro e ne restituiamo 110 milioni allo Stato centrale. E da ultimo, non è la priorità, però è importante l'elezione diretta del sindaco metropolitano, che è già prevista nella legge del Rio ed è già previsto nello statuto della Città Metropolitana, ma manca la legge elettorale di competenza governativa parlamentare.
Un altro problema è la mancanza di volontà politica nel farla funzionare questa città metropolitana. Massimo Gatti è stato consigliere quando c'era ancora la provincia.
La provincia aveva molti difetti, ma c'è, come dire, una differenza colossale e sostanziale. Che la provincia era un ente elettivo in cui i cittadini decidevano l'amministrazione che doveva guidare l'ente provinciale. Dopo 12 anni siamo di fronte, al di là della buona volontà di tanti amministratori e dei dipendenti pubblici, a un totale fallimento della legge del Rio, che ha tolto rappresentanza.
Una grande incompiuta di fatto Città Metropolitana?
Ma nessuna compiuta, perché se io devo pensare a qualche cosa che rimanga nella vita delle comunità, posso dire solo della vecchia provincia di Milano, un insieme di carte per quanto riguarda la città metropolitana, ma nessun risultato. La provincia era un ente riconoscibile, pensiamo a cosa significava anche per la proprietà pubblica, aveva la Serravalle, croce e delizia anche di troppi scandali corruttivi, ma anche un grande patrimonio che Regione Lombardia ha preso come se fosse cosa sua, ha tolto ai cittadini della provincia di Milano 519 milioni, le ha buttate in pedemontana anziché mettere a posto i trasporti e la viabilità della vecchia provincia. Città metropolitana chiacchiera, ma ha combinato meno di zero.
Cosa servirebbe per migliorare questo ente?
Bisogna servire le istituzioni cercando una soluzione. C'è una cosa madornale, oggi si vota poco, in quest'area si è tolto il voto ai cittadini della provincia di Milano, cioè è intollerabile che il sindaco di Milano, che viene votato da 1.300.000 abitanti, sia il capo di un'amministrazione di 3 milioni di cittadini, 130 comuni che non lo conoscono, non lo votano e non lo possono giudicare. Dovrebbero tentare di ridare sovranità e potere ai cittadini e alle cittadine. Penso che bisognerebbe avere il coraggio di ridare o di consolidare alle province, alle città metropolitane, alle città grandi poteri esclusivi, cioè sulla viabilità, i trasporti, l'edilizia scolastica, l'ambiente, non essere tagliati fuori da qualsiasi sillaba da pronunciare sui grandi eventi e le grandi opere. Forse bisognerebbe imparare da quei settori come quello del lavoro, che era stato delegato alle province, si sono fatte tante cose, se ne fanno anche ora, cioè bisognerebbe avere il coraggio della democrazia, 3 milioni di persone che non possono essere destinate a questa decadenza. Abbiamo bisogno di un ente provinciale che si chiami Provincia Città Metropolitana, che dialoghi con i comuni, con le popolazioni, con i comitati sul serio, perché ripeto, questo territorio è stato tagliato, TEM, brememi, grandi infrastrutture, senza riconsegnare nulla dal punto di vista del trasporto pubblico e dei servizi pubblici. L'orizzonte oggi è quello dei data center, ma occorre, come dire, riportare la democrazia.
E poi c'è la vita di chi quotidianamente la città metropolitana la vive, come Davide Volante, che è un dipendente dell'ente ed è rappresentante dei lavoratori per la CGIL.
La città metropolitana da un verso lavora bene, da un'altra parte non funziona bene. Cosa funziona della città metropolitana? È un ente relativamente piccolo, 1000 persone, nel corso degli anni si è riuscito a fare innovazione. Tutto questo lavoro è stato fatto dai dipendenti della città metropolitana, tutto in house. È una vera eccellenza, frutto diciamo dell'impegno e dell'abnegazione di questi colleghi. Diciamo che le dimensioni anche ristrette di città metropolitana permettono anche che quando un singolo settore crea innovazione, i colleghi in qualche misura portano delle novità, diventa patrimonio comune, cioè non si lavora per compartimenti stagni. Cosa non funziona? Purtroppo il nostro ente soffre degli effetti nefasti della legge Delrio. La legge aveva come obiettivo la cancellazione della provincia e di fatto la creazione di città metropolitane, che erano poco più di enti strumentali dei comuni capoluoghi, con tutta una serie di piccole o grandi funzioni. Ecco, purtroppo quella riforma è rimasta in mezzo al guado. Che cosa ha creato? Ha creato, diciamo, una crisi di identità, ha creato il fatto che ci sono poche risorse, perché ci sono mancati trasferimenti, cioè la città metropolitana di Milano ogni anno ha mancati trasferimenti perché deve contribuire al risanamento delle finanze pubbliche. Questo significa meno soldi per strade, per scuole e per tutti i servizi che hanno un valore di area vasta.
Questo è un problema, riuscire a star dietro alle tante competenze che comunque sono rimaste in capo a città metropolitana, ma senza fondi o quasi.
Questo è un enorme problema, significa anche che c'è un fortissimo turnover di persone, perché il nostro comparto è il comparto più povero del pubblico impiego, quindi un sacco di colleghi iniziano a guardarsi attorno, vanno verso i ministeri, il parastato, dove ci sono dei contratti migliori e dove c'è anche la certezza di stare in un ente che non ha grossi scossoni per il futuro, cioè non ha un problema di identità, non è in mezzo a un guado. Quindi noi ci troviamo con anche quadri oramai che stanno andando via, con nuove persone che fanno i concorsi, magari arrivano dal centro-sud, ma gli stipendi di 1.400-1.500 euro non gli permettono poi di vivere in maniera stabile in città, perché gli affitti sono quelli che sono, il trasporto pubblico locale funziona male e quindi finché non si affronta, diciamo, anche il tema dell'abitare e del trasporto pubblico locale in maniera seria, chiaro che ci sarà sempre un'emorragia da questo comparto verso le amministrazioni centrali. Poi c'è un enorme problema, non c'è un reale presidio politico, il sindaco è il medesimo del comune, però è chiaramente lui pagato ed eletto direttamente dai cittadini del comune di Milano e inevitabilmente presidierà di più il comune. Lo stesso per gli altri consiglieri e i consiglieri delegati, cioè gli assessori, sono quasi tutti o sindaci o consiglieri comunali dei rispettivi comuni e lì sono eletti e sono pagati, tanto più il comune in cui lavorano, tanto meno sarà il tempo da dedicare alla città metropolitana. Però guarda, noi abbiamo delle funzioni che sono importantissime, no? Noi abbiamo da gestire più di 750 chilometri di strade, abbiamo più di 150 scuole superiori di proprietà, di cui dobbiamo mantenere la manutenzione ordinaria e straordinaria, ci occupiamo della pianificazione territoriale su area vasta, anche quello è un impegno molto molto importante, abbiamo anche il settore ambiente che si occupa di energia e salvaguardia ambientale, e poi tutti i centri per l'impiego, gli ex uffici di collocamento sono afferenti a città metropolitana. È incredibile che quando in Italia è stata fatta la legge Delrio nel 2014, togliendo risorse agli enti locali e di fatto devastando il sistema delle autonomie locali, in Francia si è fatto l'esatto opposto, una riforma che dava risorse aggiuntive al sistema delle autonomie locali e le rafforzava, cioè in qualche misura il centralismo veniva superato dando più risorse e più poteri agli enti locali. perché in ultima analisi gli enti locali sono quelli che danno risposte concrete ai cittadini, sono, come ti posso dire, la diga dello Stato, sono plasticamente agli occhi dei cittadini lo Stato. Se tu togli risorse a questi, di fatto stai smantellando lo Stato.
Vista la fotografia della città metropolitana che ci hai dato, a tuo avviso cosa servirebbe per migliorarla?
Su questo l'amministrazione, insieme alle organizzazioni sindacali e alla RSU, sta cercando di dare delle risposte. Si sta lavorando anche sul welfare aziendale, sul benessere lavorativo, quindi cercando di favorire, diciamo, politiche di conciliazione, e questo è importantissimo perché il lavoro c'ha un aspetto economico, ma non solo economico, ecco, il benessere lavorativo è importante e può essere un elemento attrattivo. E poi andrebbe fatta una riforma complessiva del sistema delle autonomie. Penso che ci debbano essere amministratori eletti direttamente dai cittadini, retribuiti, così è chiaro, c'è una chiara attribuzione di responsabilità. E poi però la cosa che andrebbero date più risorse, ovviamente. Poi però la cosa più importante è che dovrebbe essere chiaro al decisore politico che le città metropolitane devono diventare il, sottolineo, il player rispetto a tutte le partite di infrastrutture che di area vasta, cioè tutte quelle partite che hanno degli impatti sui territori ampi, no? Quindi la salvaguardia ambientale, trasporto pubblico locale, lavoro, infrastrutture viabilistiche.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima di ascoltare Mario Consani con la sua rubrica oggi dal titolo La stecca del baritono Zecchillo, un saluto da Alessandro Braga.
Questa storia finisce una decina di anni fa con un filmato che arriva alle redazioni di tutti i giornali. Si vedono due persone all'interno di una stanza fare felicemente a pezzi, saltandoci sopra, degli strani quadri, cornici comprese, tra resti di vecchie pagine di giornali, materiale acrilico, singolari tessuti di un colore bianco un po' ingiallito. A finire distrutte con grande cura sono ben 39 opere dell'artista Piero Manzoni, che il Tribunale Civile di Milano ha ritenuto false. E a distruggerle con entusiasmo sono quelli della Fondazione Manzoni, guidata dagli eredi dell'enfant prodige dell'avanguardia milanese anni 60, scomparso molto giovane dopo aver inventato, fra l'altro, le scatolette con la merda d'artista, messe in vendita come geniale provocazione sul mercato dell'arte. Mercato dell'arte che oggi valuta a prezzi stellari le opere di Manzoni, purché autentiche, ovviamente. E dunque sono certamente dei falsi quei lavori di Manzoni fatti a pezzi dagli eredi nel film spedito a tutti i giornali? Il proprietario delle 39 opere, uscito sconfitto dalla causa civile, non è uno qualsiasi. È Giuseppe Zecchillo, baritono del Teatro alla Scala, quasi 200 opere liriche eseguite sui palcoscenici di mezzo mondo, anche insieme a Pavarotti. Figura notissima anche come rappresentante sindacale degli artisti scaligeri e membro del consiglio di amministrazione del teatro. Non di meno, però, Zecchillo è finito a processo davanti al giudice penale con l'accusa di aver contraffatto quei 39 lavori di Piero Manzoni. Però non c'è dubbio che all'inizio degli anni 60, a Brera e al Bar Giamaica, quando sono tutti e due davvero giovani, Zecchillo e Manzoni si conoscono e si frequentano, forse diventano anche amici. E di sicuro, quando l'artista muore improvvisamente, nemmeno trentenne, per un infarto, è proprio il giovane cantante lirico ad acquistare, in sua memoria, quel garage in via Fiorichiari 16, nel cuore di Brera, dove Manzoni creava le sue opere e dove Zecchillo apre il suo di studio e sul muro esterno fa apporre la lapide che ricorda il giovanissimo interprete dell'arte concettuale. Non c'è dubbio, del resto, che Zecchillo è tra i primi all'epoca a credere alla genialità di Manzoni e a mettere insieme una collezione delle sue opere, non solo acquistandole da lui, spiegherà il baritono, ma anche da commercianti e artigiani di Brera che le avevano ricevute da Manzoni come pagamento di piccoli debiti. E allora sono davvero tutti falsi i lavori della collezione Zecchillo che molti anni più tardi vengono fatti a pezzi con il via libera del tribunale? Avviato lo scontro giudiziario con gli eredi Manzoni tempo prima, quando Zecchillo cerca di far ricomprendere le opere che possiede nel catalogo ufficiale dell'artista ormai star del mercato, dopo un'interminabile battaglia di perizie contro perizie, testimonianze di esperti e conoscitori, sfilata di testimoni e conoscenti del baritono e del pittore, l'ultimo verdetto in sede civile, come si è visto, dà ragione alla fondazione e conclude per la falsità di tutte e 39 le opere possedute dal baritono. Una sentenza di primo grado, in realtà, ma che non viene impugnata dagli eredi di Zecchillo, il baritono è nel frattempo scomparso, e diviene perciò definitiva. Qualche anno prima, però, il cantante lirico ha avuto almeno la soddisfazione di venire assolto dall'accusa di contraffazione in sede penale. Assolto? Com'è possibile? Sì, è possibile perché il giudice penale, diversamente da quanto farà in seguito il suo collega in sede civile, di fatto allarga le braccia e sostiene l'impossibilità di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'autenticità o la falsità di certe opere d'arte contemporanea, soprattutto concettuale, dove le analisi scientifiche sui materiali utilizzati, spesso di uso comune, talvolta non danno certezze, e dove, in ultima analisi, scrive in sentenza, ci si deve affidare ai giudizi dei critici d'arte, magari espertissimi, ma che in fondo esprimono giudizi personali. Tra le opere di Manzoni possedute da Zecchillo e alla fine di questa storia distrutte come false, c'è anche un uovo con impronta, uovo su cui l'artista aveva impresso un'impronta digitale bagnata con l'inchiostro, esempio in anticipo sui tempi di un'arte da consumare, da mangiare. Nel corso dell'indagine coordinata all'epoca dalla procura, addirittura i carabinieri del RIST di Parma accerteranno che quella in realtà non è un'impronta digitale di Manzoni. Ma nell'assolvere il baritono Zecchillo dall'accusa di contraffazione, il giudice penale osserverà: non si può escludere che il maestro abbia realizzato l'opera con l'impronta di un'altra persona. Chissà se sulla banana di Catlan, arte da consumare venduta per 6 milioni di dollari, c'era proprio la sua impronta digitale.